Guardami, Enzo, parla con me. È iniziato così il nostro contatto, in modo semplice e primordiale.
Gli dico subito: guarda, io lavoro in ospedale, guarda il tesserino, fidati, parliamo un attimo, lo distraggo così. E c'è l'aggancio dello sguardo.
Storie di uomini che si fanno salvare e altri no, in una puntata che si intitola Fidati di me.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Ogni tanto nella vita delle persone e quindi nella vita degli ascoltatori o degli autori, chiamiamoli come vogliamo, delle nostre storie, succedono delle cose straordinarie che ti segnano, che ti cambiano l'esistenza, e abbiamo la fortuna ogni tanto che quelle persone abbiano voglia di mettersi lì, di scrivere la loro storia e di mandarcela. È proprio il caso della puntata di oggi, che contiene una storia che sembra uscita da un film, anche perché l'abbiamo vista mille volte in un film. È la storia di Andrea. Andrea è, caso vuole, per lui ma soprattutto per il protagonista, il coprotagonista di questa storia, insieme ad Andrea a tutti gli effetti, è uno psicologo ospedaliero, che un giorno, una notte in realtà, si trova davanti a un ponte bloccato da delle sirene della polizia. Su quel ponte c'è una persona che vuole farla finita, vuole lanciarsi di sotto. Non vi dico altro, non vi racconto come finisce, perché, come vi dicevo, sembra veramente la storia di un film. L'abbiamo visti, no? Quegli uomini o quelle donne sui cornicioni, che poi tra l'altro i cornicioni ci sono solo negli Stati Uniti, solo nei film americani. Cioè in Italia in un film italiano uno può usare una finestra, un balcone, un terrazzo, ma i cornicioni è difficile trovarli. In questo caso siamo su un ponte e poi andiamo da un'altra parte, andiamo insieme ad un padre anziano ormai che cerca il proprio figlio e cerca di accaparrarsi la sua fiducia. In una puntata che si intitola Fidati di me, questa sarà davvero un'ora in compagnia di storie che in qualche modo spero vi facciano uscire diversi dopo averle ascoltate. La puntata, la ripeto, si intitola Fidati di me. Benvenuti. Lunedì qualsiasi, una sera come tante. Finisco una conferenza, mi invitano a rimanere a cena, ma ho voglia di tornare dai miei, sono stanco e sono a posto così. Declino gentilmente e me ne torno leggero verso casa, ma la strada ha qualcosa di strano. Il ponte, il solito ponte, è bloccato. Auto della polizia messe di traverso, luci e lampeggianti all'inizio del viadotto. Un agente che fa scorrere il traffico dall'altra parte. Potrei andarmene a casa tranquillamente, il mio percorso non è ostacolato, potrei defilarmi e nessuno se ne accorgerebbe. Ma non riesco, non ce la faccio. Mi devo fermare. So già che non me lo perdonerei. Parcheggio e subito il poliziotto mi intima: dove crede di andare lei? Sono uno psicologo, dico, lavoro in ospedale. E indicando il caos di agenti, vigili del fuoco e sanitari a pochi metri da noi, dico, forse là serve una mano. Immediatamente il tono dell'uomo cambia, mi invita a passare velocemente e a raggiungere l'assembramento vicino alle auto ferme e lampeggianti. Riconosco un vecchio amico della polizia che subito mi introduce alla scena, un uomo, disperato e urlante, appeso dall'altra parte della grata che anche questa volta non è sufficiente per proteggere il ponte da gesti inconsulti. Siamo solo all'inizio del viadotto, ma subito mi colpisce l'altezza. Guardando sotto c'è un vuoto inesorabile, un salto che non perdona. E le gambe di quest'uomo sono sospese in quel vuoto con troppo spazio che separa dal suolo.
L'inesorabilità di questo ponte è un ponte che purtroppo è famoso e viene usato molto per tentativi di suicidio oppure per veri e propri suicidi.
Una voce dice: Enzo, dai, è arrivato un dottore dell'ospedale, parla con lui. Con una sola frase mi sento catapultato in quello che sarà il mio ruolo e la mia responsabilità, almeno per i prossimi inevitabili lunghissimi istanti. Enzo urla, protesta, attacca, inveisce contro tutto e contro tutti, bestemmia disperato contro il mondo e il suo destino, minaccia di lasciarsi cadere nel vuoto se non verrà accontentato. rivuole i suoi bambini, i suoi figli, che al mattino una poliziotta e un assistente sociale gli hanno portato via. Enzo è ubriaco e la vicinanza con il suo fiato e il suo respiro lo confermano. Enzo è un uomo disperato, uno di quelli che dà l'idea di non avere nulla da perdere, perché quello che aveva di più caro lo ha già perso. Un uomo in bilico che deve decidere se vale ancora la pena vivere. Mi sono sempre chiesto cosa avrei fatto in una situazione del genere, una di quelle immagini che ti fanno vedere nei film dove arriva il protagonista buono e salva il disgraziato che è dall'altra parte, di solito sul cornicione di un grattacielo. La realtà è molto diversa dal copione che avevi in mente. Non ci sono regole, non c'è metodo, non c'è preparazione adeguata. È tutto istinto. È solo quello che hai dentro nel profondo che devi trattenere e devi tirare fuori. Una sola cosa tecnica mi è venuta in mente. Prendi tempo. Prendi tempo è quello che i manuali sul rischio suicidario danno come indicazione metodologica. Più passa il tempo e meno il soggetto è sensibile all'agito, alla risposta d'impulso. Ed è quello che cercavo, del tempo, sperando che tutti questi istanti sospesi non aumentassero un'altra eventualità: cadere senza volerlo, scivolare per sbaglio. Per istinto inizio a guardare quest'uomo negli occhi e a richiedere il suo di sguardo. Guardami, Enzo, parla con me. È iniziato così il nostro contatto, in modo semplice e primordiale. I suoi occhi mostravano la sua sofferenza ancora di più delle sue urla. Io sono una persona per bene, io lavoro tutti i giorni, questo è un paese di merda che ti toglie i figli ai padri che lavorano. Urla, grida, impreca ed è sempre lì, sospeso nel vuoto. Passano i minuti, tanti, troppi. Ti prometto, gli dico, ti prometto che avrai quello che vuoi, te lo giuro, ma devi venire via di lì. Io rispondo rinforzando con il tesserino dell'ospedale che tenevo davanti ai suoi occhi, con la grata che ci divide. Hai figli tu? La domanda che non ti aspetti, che ti può spiazzare. Sì, uno, rispondo intuendo il filo del discorso. E cosa faresti se te lo togliessero? Sarei disperato, dico, come te, ma vorrei rivederlo a tutti i costi, vorrei rivederlo. Se tu rimani lì, rischi di cadere e se cadi, non li rivedi più i tuoi figli. Scelgo di essere esplicito e per la prima volta introduco il rischio, la paura per la sua vita, la minaccia che incombe è il vuoto. In tutta risposta, Enzo alza la posta, stacca le mani dalla grata. Rimane appoggiato solo con le gambe penzoloni, come se fosse un funambolo, e ci fa perdere anni di vita per la paura quando inizia a tirare fuori il tabacco per girarsi una sigaretta. Magistralmente uno dei poliziotti che sta seguendo la scena gli allunga una sigaretta delle sue, mentre io gli dico di non staccare la mano libera. Un brivido ha trapassato la schiena di tutti noi da questa parte.
La scommessa era: tento di fare il tutto per tutto, tento di mettere in opera tutto il mio istinto psicologico, sapendo che potrebbe non bastare e sapendo che se non basta, cioè se va male, sarebbe stato un dolore e un trauma anche per me.
Mentre fuma, Enzo sembra ammorbidirsi, parla della sua vita, non urla più. Dice che ha fatto il militare nel suo paese e che sa come vanno queste cose. Sa che se dovesse ritornare oltre la grata, verrebbe picchiato dai poliziotti. Noi ci guardiamo attoniti. Davvero quest'uomo disperato crede che possiamo fargli del male se tornasse sui suoi passi? Crede che possa essere punito per questo grido d'aiuto? E allora torno a promettere: nessuno ti farà del male, te lo giuro, nessuno ti tocca con un dito se vieni qui con noi. Enzo mi guarda e dice la cosa più bella e commovente che possa sentire, inginocchiato davanti a lui e attaccato a quella grata che, lo so già, non scorderò mai più. Mi dice: mi fido di te. Mi fido di te. Hai promesso. Io lo rassicuro ripetendo le sue stesse parole. Quando ancora incredulo, lo vedo risalire nella direzione giusta. Mi alzo, mi scosto un po' per non ostacolare i suoi movimenti e vedo la scena da pochi metri, leggermente staccato. Dalla mia angolazione vedo quest'uomo che si fa forza per tornare, per combattere la tentazione di buttare tutto all'aria, che cerca con le sue mani, le sue braccia di ricominciare. Il cuore mi si ferma per l'emozione quando il suo corpo oltrepassa la metà della sicurezza per legge fisica. Ecco, ora il pericolo è finito. Ma mi commuovo ben di più quando vedo le braccia dei ragazzi in uniforme, come schierati in un gioco, usano tutta la delicatezza possibile per aiutarlo a scendere e come se fosse un bambino lo rimettono in piedi. Qualcuno lo abbraccia, qualcuno lo rincuora, qualcuno lo accarezza. È salvo e loro sentono che hanno vinto. Almeno stasera è certo, hanno vinto. Io aspetto, incontro Enzo davanti all'autoambulanza pronta per l'ospedale. Ci abbracciamo, forte. Gli chiedo se vuole che salga anche io con lui. Lui dice di no, ma ripete ancora una volta: mi fido di te. Al mattino sono subito andato a cercare Enzo in pronto soccorso. Chiedo alla caposala, ma non sa darmi aggiornamenti. Guardiamo insieme il referto del medico di guardia e leggiamo che Enzo si è allontanato senza avvertire né firmare. Erano le 4 del mattino. Ciao Enzo, ti ho aiutato a tornare da questa parte. Ora tocca a te fare qualcosa per rimanerci. When your day is long. Questa è una puntata bellissima, grazie soprattutto alla storia di Andrea, grazie anche a questo brano dei Rem. Everybody Hurts è una storia che sembra uscita da un film, e questa è probabilmente la prima cosa che vorrei chiedere ad Andrea: se lui quasi, quando è arrivato su quel ponte, si è sentito dentro a un film. Pronto, ciao Andrea, buongiorno.
Ciao Matteo. Beh, assolutamente sì, era una situazione onirica, surreale. Io veramente sono piombato lì in questa scena con lampeggianti, ambulanze, polizia, e sembrava proprio la scena di un film. Sapevo che purtroppo non lo era, quindi è stato anche difficile catapultarmi in questa situazione molto densa di emozioni e anche di pericolo.
Andrea, tu sei psicologo e sei psicologo che ha sia dei pazienti privati tuoi sia che lavora in ospedale, giusto? Mi racconti cosa fai in ospedale?
Sì, sì. Dunque, in ospedale io faccio parte del servizio di psicologia ospedaliera, che è una struttura, un servizio trasversale a tutti i reparti ospedalieri, e ci occupiamo di supporto psicologico innanzitutto per i malati, i ricoverati, per le loro famiglie e anche per situazioni ambulatoriali. Io mi occupo prevalentemente di psiconefrologia. Poi la specificità che ha il nostro servizio è il trauma center, una costola del progetto che si occupa soprattutto di casi traumatici.
Ma quindi, scusami, Enzo, lo dico per chi ascolta, Enzo è ovviamente un nome di fantasia in questo caso, non si chiamava Enzo, ma tant'è, lo continueremo a chiamare Enzo. Enzo è stato fortunato che capitasse lì, non uno psicologo qualunque, ma uno che fa il lavoro che fai tu.
Sì, è stata una combinazione. Come diciamo spesso, non tutte le città hanno un trauma center, non tutti gli ospedali hanno un servizio adibito come il nostro. Io mi ritengo un po' esperto anche di questi casi perché arrivo da un background della psichiatria, quindi situazioni dal punto di vista psicologico molto difficili. Ho sempre immaginato un po' come la più grande delle sfide è il rischio suicidario, il management del suicidio. Molto spesso con l'esperienza del suicidio noi clinici, gli psicologi, gli psichiatri hanno questa sensazione invece negativa di non essere riusciti, di non aver capito e soprattutto di non essere capitati al momento giusto. Qui invece nel racconto di Enzo mi sembrava proprio di aver avuto questa occasione.
Di lui, come dici nella storia, non hai più avuto notizie? Hai provato a cercarlo in qualche modo, oppure semplicemente quando in pronto soccorso ti hanno detto che se n'era andato hai mollato il colpo?
No, io sono rimasto al patto che ci avevamo detti quella sera, che l'avrei cercato il mattino dopo e che l'avrei aiutato nella sua vicenda, nel suo bisogno. Poi purtroppo non l'ho trovato e ho lasciato che fosse un po' così, ho lasciato che le nostre strade si dividessero, come ho un po' detto nella frase finale. Io mi sono anche un po' accontentato di aver aiutato in quelle ore, in quella sera, e per il resto la vita va avanti e lo immagino appunto un po' barcamenarsi nelle sue vicende, nelle sue sofferenze.
Andrea, un'ultima cosa, poi ti ringrazio. Questo avvenimento, quella nottata, la storia di Enzo, ti hanno cambiato in qualche modo? Hanno cambiato anche solo il modo in cui lavori o il modo in cui immagini l'esistenza?
Devo dire di sì. Innanzitutto io ho parlato pochissimo di questa vicenda perché è sempre rischioso e volevo evitare qualsiasi tipo di trionfalismo o di narcisismo. Ti ringrazio per questa domanda perché ci ho pensato tanto e alcune delle vicende più dolorose della mia carriera sono state proprio impattate dal suicidio. E ho sempre pensato a una sorta di rivincita, no? nei confronti della vita professionale. Esserci riuscito, aver avuto questa possibilità di capitare lì al momento giusto e aver in qualche modo condizionato stavolta in positivo, è stata una sorta di riscatto, anche di rivincita rispetto ai dolori del passato, no? Che io ricordo molto forti, molto, molto gravi. Perdere un paziente per uno psicologo e perderlo per suicidio è una cosa traumatica. Lì ho rischiato perché sapevo che fermandomi poteva anche non andare bene, però me la sono giocata tutta e così la sensazione di aver fatto qualcosa nel verso opposto è stata molto gratificante, molto prezioso. L'ho scritto anche per questo, ho scritto quel pezzo anche per ricordarlo, per testimoniarlo e poi c'è stata l'idea di condividerlo.
Andrea, grazie mille e grazie per averlo fatto con noi, per averlo condiviso con noi, con i nostri ascoltatori. In bocca al lupo per tutto, a presto.
Grazie Matteo, è stato un onore conoscerti e regalarvi questo pezzo.
Ciao, grazie ancora. Ciao ciao.
Ciao ciao.
How much I wanna give to you. I'm getting so excited, just thinking about all we could do.
Lui è Prince, inconfondibile, che canta Trust in una puntata che si intitola Fidati di me, e ora noi ci fidiamo ciecamente di Ilaria Gaspari e della sua lettura di questa storia.
La storia molto intensa e molto bella di Andrea è una storia che ci fa riflettere, secondo me, su l'aspetto collettivo, sull'aspetto condiviso di una parola che molte volte usiamo senza riflettere sul suo significato più profondo: responsabilità. Ci sentiamo responsabili, diciamo, come in una etica delle conseguenze di quello che abbiamo fatto. Ma responsabilità è una parola che a volte ha un senso anche di intenzione e di impegno che ci assumiamo nei confronti degli altri. Viene da una matrice latina e significa sostanzialmente una risposta, un rispondere a qualcosa. In questo caso Andrea risponde a una situazione in cui c'è una persona che ha bisogno di aiuto e lui se ne rende conto fin dal primissimo momento. Si rende conto che non può passare oltre, che è chiamato in un certo senso a rispondere, perché un po' dalle sue competenze professionali naturalmente, un po' dal fatto che lui ha sentito la situazione in cui c'è bisogno appunto di una risposta, di qualcuno che si metta a disposizione e mette a disposizione se stesso. E questo secondo me è importante perché ci fa pensare a quanto dentro l'idea stessa della nostra responsabilità rispetto agli altri, rispetto agli altri individui, agli altri membri della società, sia importante il fatto che noi dentro quella responsabilità siamo insieme, c'è chi domanda e c'è chi risponde. E così quel momento di comunicazione così commovente fra l'uomo che stava tentando il suicidio e coloro che lo salvano passa proprio per questa condivisione, per questo essere insieme.
Matteo Caccia racconta.
Il viaggio era stato un azzardo. Bob Garrison se lo ricordò mentre era in piedi su un molo a 1600 km da casa. Dietro di lui si trovava la città costiera di San Clemente in California, l'ultima tappa del suo viaggio. Davanti a lui si estendeva l'Oceano Pacifico, immenso e sconfinato. I gabbiani garrivano, le onde si infrangevano. Era lunedì, il suo ultimo giorno. Bob non poteva permettersi di assentarsi altri giorni dal lavoro. E se lui fosse stato lì vicino da qualche parte? Inizia così il pezzo scritto da Sean Hubler per il New York Times. È la descrizione di una scena. Bob è un padre alla ricerca di suo figlio. E questa è la storia di come è arrivato fino lì. State con noi. Aveva trascorso gli ultimi due giorni a seguire delle piste, a setacciare i parchi, a distribuire volantini. Scomparso, recitavano in stampatello. E sopra c'era la foto di un uomo di 45 anni di Seattle, alto 1,98 m, con la barba lunga, un tatuaggio con una piccozza e una collana con una croce d'argento. Quel giorno di giugno Bob, un ingegnere residente nella zona rurale di Ellensburg, Washington, era solo un uomo di 70 anni su un molo che guardava l'oceano, cercando, troppo tardi temeva, di salvare suo figlio. Padre e figlio un tempo erano stati molto uniti. Condividevano un sacco di avventure all'aria aperta. Quando Robert aveva 19 anni, lui e suo padre furono vittime di una caduta terrificante mentre scalavano un pendio ghiacciato. Robert, accudito dalla madre, l'ex moglie di Bob, sopravvisse e si riprese nonostante le gravi ferite subite. Era timido, impacciato. A 25 anni iniziò una relazione con una ragazza che aveva conosciuto tramite un servizio di incontri telefonici. Dopo che lei diede alla luce un figlio, si sposarono, ma la loro unione durò meno di un anno. Robert ottenne l'affidamento del figlio. Alla fine iniziò una nuova relazione e a 34 anni sembrava si stesse definitivamente assestando. Poi nel 2013 arrivarono i mal di testa lancinanti. I dottori scoprirono un aneurisma cerebrale e lo operarono. L'intervento sembrava essere riuscito, ma Robert era cambiato. Era diventato introverso, a volte paranoico. In seguito è diventato ossessionato dalla religione e ha smesso di andare al lavoro. Nel cortile, sul retro di casa sua, ha iniziato ad accendere dei falò mentre leggeva la Bibbia tra le fiamme. Diceva di essere stato toccato dall'amore di Dio, di essere rinato. A partire dall'estate del 2022 Robert ha iniziato a vivere per strada. Andava in giro predicando e combattendo contro i demoni. Sua madre lo vedeva avvolto in un sacco a pelo sotto la pioggia sulla panchina di un parco. Ogni tanto tornava a casa per dormire, ma raramente rimaneva a lungo. Infine, a dicembre del 2023, gli suggerirono di fare domanda di invalidità in modo da poter ricevere assistenza sanitaria, mentale e un alloggio. Ma Robert se ne andò furibondo e i genitori non tentarono di fermarlo, temendo di perderlo del tutto. In assenza di risposte, si chiesero se i problemi di Robert fossero colpa loro. La madre riteneva che la causa potessero essere le ferite riportate anni prima in quella caduta in montagna. Il padre si incolpava di non essere riuscito a evitare quell'incidente. Ogni tanto via messaggio Robert chiedeva a loro di inviargli piccole somme di denaro per comprare da mangiare. Poi a fine marzo ha smesso di rispondere e le chiamate dei genitori iniziarono ad andare direttamente alla segreteria telefonica. In preda al panico, Bob iniziò a chiamare gli ospedali, gli obitori. Riuscì infine a farsi dare dall'operatore telefonico una copia della SIM che aveva suo figlio e nella cronologia trovò il numero del pastore di una chiesa dove Robert aveva dormito. Il pastore disse al padre che la sua comunità amava Robert e che lui aveva detto loro che era nato in California, aveva dei parenti lì e voleva tornarci. A gennaio aveva infatti acquistato un biglietto per Los Angeles ed era partito. Era maggio ormai. Erano passati diversi mesi da quando Robert era andato in California. I due genitori temevano per l'incolumità del loro ragazzo, hanno così sporto denuncia di scomparsa e hanno iniziato a distribuire i volantini con la sua foto. Prima si fece viva una guardia forestale a nord di Los Angeles per dire di avere visto un uomo che assomigliava a Robert una settimana e mezza prima su una spiaggia statale. Poi il 6 giugno Bob ricevette una chiamata dall'ufficio dello sceriffo a più di 130 miglia a sud di Ventura, nella contea di Orange. Un uomo che corrispondeva alla descrizione di suo figlio era stato sorpreso a campeggiare illegalmente vicino a San Clemente. Bob lo disse alla moglie e partì per San Clemente assieme al nipote William, il figlio di Robert, ormai diciottenne. Dal sabato a lunedì perlustrarono campi, stazioni ferroviarie, canyon, spiagge. Bob e suo nipote guidarono fino al molo, aspettando che facesse buio per vedere se Robert sarebbe tornato a dormire lì sotto con altri senza tetto. A un certo punto, Bob alzò gli occhi e notò su una panchina che guardava verso sud l'altezza, la lunga barba, la Bibbia aperta. «Sono andato lì e mi sono seduto accanto a lui», ha raccontato il padre trattenendo le lacrime. «Gli ho messo un braccio intorno». L'ho stretto forte e ho detto: ti stavamo cercando. Hanno chiamato la madre di Robert. Lui ha accettato di tornare con il padre a Helensburg, a Washington. Ma una volta a casa non riusciva a dormire. Camminava avanti e indietro fino all'alba nel complesso residenziale, allarmando i vicini. Non si presentava agli appuntamenti dal medico, abusava di alcol. Fino a che se n'è andato di nuovo. Solo pochi mesi prima il padre si era chiesto se il problema dei senzatetto poteva essere risolto semplicemente con un po' di amore. Ho dato il massimo, ha dovuto ammettere. Ma a volte il massimo non è abbastanza. Si intitola Cercandoti, cioè Looking for You, questo brano di Nino Ferrer, mentre la storia che vi abbiamo raccontato è presa dal New York Times. Si intitola La ricerca di un padre per un figlio che non voleva essere trovato. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale tratta dal podcast Mai annoiato.
Matteo Caccia racconta.
E ormai lo sapete, l'ultima settimana in cui vi raccontiamo la nostra storia seriale tratta dal podcast Mai annoiata di Federico Fabiani e Francesca Sciacca. Il podcast racconta attraverso documenti originali, grazie a tantissime interviste e testimonianze dirette, la vita, la personalità di una delle figure simbolo della lotta per l'acquisizione dei diritti dei transessuali. Ieri l'abbiamo lasciata a Bologna nel 95, prima transessuale al mondo a ricoprire una carica pubblica, quella di consigliera comunale. Finito il mandato nel 2001, Marcella Di Folco prova la strada della politica nazionale insieme ai Verdi, poi nel 2004 quella europea con i Verdi, nel 2006 si candida alle elezioni politiche di nuovo con i Verdi, ma in tutte le occasioni non riesce a ottenere il seggio. Le sconfitte politiche però non abbattono Marcella né le tolgono la stima e il sostegno della comunità. Marcella Di Folco per tutti è la presidente del MIT, il movimento Identità Transessuale, ed è la rappresentante e la portabandiera delle aspirazioni di tutto il movimento. In questo estratto ripartiamo da Bologna. È il 2008, siamo sul palco del Pride.
Presidente nazionale del Movimento di Identità Transessuale, con voi, per voi, Marcella Di Folco!
Mamma mia, quanto siete belli, quanto siete stati bravi e quanto siete tanti. Questa città, nella sua lunga tradizione di civiltà, non ha mai visto una manifestazione così numerosa, 250.000 persone per Bologna. Grazie a tutti di aver fatto questo gesto meraviglioso. Questa manifestazione oggi è una risposta importante, 250.000 persone, ma questa regione non le aveva mai viste. E quindi noi dobbiamo rispondere a questo governo, noi siamo qui, dobbiamo rispondere a questo Vaticano, siamo stanche. Noi non abbiamo preso i voti, noi non possiamo essere caste, noi vogliamo vivere, vogliamo avere i nostri sentimenti e vogliamo anche avere i nostri orgasmi, alla faccia loro! Perciò non dobbiamo indietreggiare, vogliamo una legge che tuteli la discriminazione che loro hanno creato, perché questa destra è una destra revanchista. Tutta la gente che per anni è stata cheta, adesso esce fuori con violenza e si vuole farsi giustizia da sé. No, non lo permetteremo, non possiamo permetterlo, non vogliamo e non dobbiamo.
In questo intervento la determinazione di Marcella si mischia alla sua rabbia e forse ancora di più alla sua amarezza, sia di credente nei confronti della Chiesa che di cittadina nei confronti di uno Stato che continua a discriminarla.
Ma come, dove andremo a finire? A uno Stato fondamentalista? Questo è quello che vogliono. Vogliamo fare come l'Iran, dove i gay e le lesbiche sono messi a morte? No, non possiamo permettere che questa gente prevalga su di noi. Non lo possiamo permettere. Noi siamo lo scandalo del mondo occidentale. Bologna ricorda il Pride dal 95. Sono passati tanti anni. Quasi tutti i governi europei hanno leggi di tutela per i diritti degli affetti delle persone GLBT, meno il nostro. Il nostro è l'ultimo paese d'Europa, l'ultimo. Ragazzi, bene o male che siete qui e in tanti, perché questo è un momento in cui dovrà partire l'offensiva non violenta contro questo governo di fascisti.
In quegli anni Marcella, in quanto presidente del MIT, oltre a essere la voce e l'interlocutrice principale di giornalisti, parlamentari e ministri, deve anche portare avanti le attività del movimento, gestirne l'organizzazione interna e a volte anche i malumori.
Tra tutte le persone con cui Marcella si ritrova a parlare faccia a faccia, c'è anche Mara Carfagna, in quegli anni ministra per le pari opportunità. Ce lo racconta ancora Vladimir Luxuria.
Ci fu questo tavolo ministeriale, quindi con tutto il protocollo, no? Ed eravamo un po' tante di noi rappresentanti della comunità T. E a un certo punto Marcella, era quasi finita la riunione, disse, alzandosi in piedi e battendo platealmente, perché lei era plateale, battendo quindi le mani sul tavolo del nostro incontro, disse: perché? Moro, ti chiamo così perché te voglio vedere come una sorella. Pure tu hai dovuto subire discriminazioni come noi. Cioè, dovresti capire quante volte ti hanno detto che te sei ministra perché hai scopato con Berlusconi. Momento di gelo, poi la stessa Carfagna, vedendo Marcella, capì che non era una frase, come posso dirti, di provocazione o di... ma che era veramente sentita. Cioè, lei voleva dire, così come tante donne hanno subito certi pregiudizi dovuti a varie... per cui se un uomo raggiunge un certo risultato è sempre merito dell'uomo, se una donna raggiunge un certo risultato è magari perché ha scopato con qualcuno prima. E quindi è partita da questo pregiudizio, da questo stereotipo, e questa cosa in realtà poi dopo fece sorridere Mara, che è appunto la Carfagna, che non si offese, ma insomma sorrise perché capì qual era l'intenzione in quel momento di Marcella. Quindi con Marcella era così, cioè Marcella non è che cambiava atteggiamento se tu eri l'inserviente o il ministro, cioè Marcella non gliela poteva fregare di meno, era proprio diretta, lei non aveva la soggezione, lei partiva da un presupposto, cioè io ho tutto il diritto di essere a questo tavolo e di sentirmi uguale a tutte le persone che sono qui e non mi devo sentire in soggezione o timida, assolutamente no, non l'ho mai vista intimidita davanti dal sindaco di Bologna a ministri, non al leader di partito, lei è sempre stata molto molto diretta.
E poi basta, noi dobbiamo essere tutelate da questa ondata di violenza. Lo Stato non può ignorare che puntualmente persone lesbiche, gay e trans vengono continuamente aggredite, umiliate, massacrate, uccise. No, non possiamo. Questa società civile non può essere così becera, così crudele nel non rispettare i nostri diritti. Quanta gente, questo è un cappello che io porto sempre a tutti i Pride, è di una trans che si è impiccata e lo cerco di portarlo con onore, perché la disperazione a cui ci porta la società civile è un'indegnità di una nazione come questa, che dovrebbe essere segno di civiltà per tutto il mondo. Per cui io vi dico, in alto i cuori e in alto i nostri sentimenti contro tutti. E mi dispiace solo che il nostro cardinale non è venuto a sfilare, perché una sottana in più non fa mai male. Grazie a tutti e viva il Pride!
Questione di fiducia, canta Billy Joel, A Matter of Trust, in una puntata che si intitola Fidati di me, una puntata piena di storie davvero molto cariche, molto dense. Io ringrazio tutti quelli che rendono possibile questo programma: Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Grazie a voi che ci mandate le storie, grazie per ascoltarci, insomma una serie di ringraziamenti con cui chiudiamo questa puntata. Diamo la linea al GR e noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!